All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 26. Cari amici, il Signore chiede al suo popolo di Israele, una volta giunto nel deserto, di costruirgli un tabernacolo, un santuario. Che scopo si prefiggeva il Signore con questo ordine? Leggiamo Esodo, capitolo 25, versetti 8 e versetti 9. Essi mi faranno un santuario ed io abiterò in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti, dice Dio a Mosè. Allora, il Signore voleva abitare in mezzo a Israele attraverso questo santuario, o questa tenda, o questo tabernacolo che più tardi, ai tempi di Salomone, sarebbe diventato il celebre tempio. Io voglio abitare con il mio popolo. Che modello dovevano seguire, imitare? Il modello del tabernacolo che io sto per mostrarti. Ebrei capitolo 8, versetto 2 e versetto 5. Ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. 5. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo: guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ecco, il santuario terreno israelitico doveva essere copiato dal modello celeste, perché nel cielo c'è un santuario. Non un santuario, dice l'autore dell'epistola, un santuario terreno, ma un santuario celeste, non fatto da uomini, ma eretto da Dio. Tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. E qui parla del sacerdozio levitico di Aronne, che era un sacerdozio temporaneo, e del sacerdozio di Cristo, che invece è un sacerdozio eterno. Allora, capitoli da 25 a 40 del libro dell'Esodo contengono una descrizione particolareggiata del santuario o tabernacolo. Esso si divideva in tre parti: il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. Nel cortile c'erano l'altare degli olocausti e la conca di rame. Nel luogo santo c'era il candelabro a sette bracci, la tavola dei pani di proposizione e l'altare dei profumi. Nel luogo santissimo, separato dal luogo santo da una tenda di lino ritorto, c'era l'arca del patto, che era un cofano nel quale si trovavano le due tavole della legge con un coperchio d'oro che le ricopriva, detto propiziatorio, che sosteneva da ambo i lati un cherubino scolpito in oro massiccio. Queste tre parti, cari amici, simboleggiavano le tappe che dovevano e devono condurre il credente alla santità, quindi altamente simbolico, eloquentemente simbolico, questo santuario fatto costruire a Mosè per ordine di Dio, che prefigurava le varie tappe che bisognava seguire per arrivare alla presenza di Dio, non solo per il popolo di Israele, ma per tutti i cristiani. Vediamo nei particolari. L'altare degli olocausti, che cosa simboleggiava? Appena uno entrava nel cortile del santuario o del tabernacolo, si trovava davanti all'altare degli olocausti, dove venivano immolate le vittime. E questo prefigurava il Calvario, prefigurava il sacrificio di Cristo, prefigurava la redenzione. Tutto quel regime di simboli e di sacrifici descrivevano in anticipo l'offerta che di se stesso avrebbe fatto l'agnello di Dio che sarebbe venuto a salvare il mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, gridò Giovanni Battista quando Gesù venne al Giordano per essere battezzato. Quindi l'altare degli olocausti simboleggia il Calvario, simboleggia Gesù, simboleggia la redenzione. Quando una persona ha accettato Cristo, quando noi abbiamo accettato Cristo, che cosa dobbiamo fare? Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. La conca di rame, piena d'acqua, simboleggiava il battesimo. Non ci può essere salvezza senza Cristo, non ci può essere salvezza senza battesimo. Il battesimo è necessario, è indispensabile. Perché? Perché a parte il fatto di ubbidire a un ordine preciso di nostro Signore, è la confessione pubblica della fede che uno ha nel suo cuore e non deve vergognarsi di confessarla, di mostrarla a tutti, anzi è incoraggiato a mostrarla a tutti quanti, perché altri possono seguire il suo esempio. Quindi l'altare degli olocausti, il Calvario, Gesù, la redenzione, la conca di rame, il battesimo. Lasciato il cortile si entrava nel luogo santo e lì c'erano tre arredi. A destra c'era la tavola dei pani di proposizione, sulla quale ogni settimana venivano messe due pile di sei pani, secondo il numero delle tribù di Israele. Che significato ha il pane? Gesù ce lo spiegherà. Questo è il mio corpo, questo è il simbolo del mio corpo, questo è il simbolo del mio sangue, quando parlava del vino. Lì c'erano i pani di proposizione. Quando il credente entra nella chiesa, si ciba del pane della parola di Dio, si ciba della verità, e la verità è tutta la parola di Dio, è la Sacra Scrittura, è il nutrimento della parola di Dio nella chiesa. A sinistra, di fronte alla tavola dei pani di proposizione, c'era il candelabro o candeliere, se volete, a sette bracci, che simboleggiava la luce dello Spirito Santo. Non si può comprendere la parola di Dio senza l'aiuto e la luce dello Spirito Santo. Vedete come tutto era ben, diciamo, bene illustrato per fare capire al credente che la Bibbia non è un libro come gli altri, è il libro dei libri. E dobbiamo chinarci sul libro dei libri con umiltà, chiedendo a Dio la luce del suo spirito per capirlo e per metterne in pratica gli insegnamenti. Davanti alla tenda di lino ritorto che separava il luogo santo dal luogo santissimo, c'era l'altare dei profumi. L'altare dei profumi era un mobiletto, non di grandi proporzioni, che rappresentava la preghiera del credente. Vi veniva bruciato dell'incenso, simbolo della preghiera del credente. Essendo in possesso degli insegnamenti della parola di Dio, attraverso la luce dello Spirito Santo, dopo aver accettato Cristo ed essere stati battezzati, che cosa possiamo fare se non entrare in contatto con il Signore attraverso la preghiera? Che, come abbiamo visto, non è una recitazione di mantra tipo orientale, no. È un esprimere a Dio la propria riconoscenza, la propria lode, la propria adorazione. Il Signore conosce quello di cui noi abbiamo bisogno. Non dobbiamo ridurre la preghiera a un elenco di cose che noi dobbiamo chiedergli. Il Signore conosce ogni cosa, ma vuole il nostro cuore, vuole il nostro spirito, vuole il nostro corpo, vuole che noi siamo santificati. Ecco il valore di questo incenso della preghiera cristiana. E poi, ma solo il sommo sacerdote una volta all'anno entrava nel luogo santissimo e lì, nell'arca del patto, sul propiziatorio, con questi due cherubini di oro massiccio. Lì in quel cofano erano contenute le tavole della legge e lì si sprigionava la Shekinah, una nube che rappresentava la gloria di Dio. C'era un servizio quotidiano nel santuario e questo servizio quotidiano si svolgeva in questa maniera e poi c'era un servizio annuale. Andiamo a leggere nel libro dell'Esodo, capitolo 29, dal versetto 38 al versetto 42. Or questo è ciò che offrirai sull'altare: due agnelli di un anno ogni giorno, sempre. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai all'imbrunire. Con il primo agnello offrirai la decima parte di un'efa di fior di farina impastata con la quarta parte di un hin di olio vergine e una libazione di un quarto di hin di vino. Ecco l'offerta, un agnello al mattino, un agnello al tramonto. La festa delle espiazioni, cioè il servizio annuale, era chiamata così perché festa delle espiazioni e purificazione del santuario. Levitico, capitolo 23, da 27 a 31. Il decimo giorno di questo settimo mese, era in autunno, sarà il mese, il giorno delle espiazioni. Vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. In quel giorno non farete nessun lavoro, poiché è un giorno di espiazione, destinato a fare espiazione per voi davanti al Signore, che è il vostro Dio. Poiché ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà tolta via dalla sua gente. Ogni persona che farà in quel giorno un lavoro qualsiasi, io la distruggerò dal mezzo del suo popolo. Non farete nessun lavoro, è una legge perenne, di generazione in generazione. e in tutti i luoghi dove abiterete. Dunque c'era anche in quel giorno il servizio quotidiano. Poi il sommo sacerdote offriva un giovenco e un capro per sé, poi il sommo sacerdote offriva un capro come olocausto per il popolo. Poi c'era la sorte tirata su due capri. Un capro simboleggiava Cristo, l'altro simboleggiava il nemico, simboleggiava Azazel. Si tirava la sorte e il capro che simboleggiava, che era per l'Eterno, veniva preso, veniva immolato sull'altare degli olocausti e se ne portava il sangue nel luogo santissimo, eccezionalmente una volta all'anno, purificando in tal modo il santuario. E poi l'altro, che simboleggiava il capro per Azazel, figura di Satana, veniva portato nel deserto e lì o moriva di fame o era sbranato da qualche fiera. Cosa significava tutto questo cerimoniale? Questo cerimoniale, come il tabernacolo era stato fatto sul modello celeste indicato da Dio a Mosè, tutto questo cerimoniale simboleggiava quello che sarebbe accaduto nel cielo, però con sacrifici, dirà l'epistola agli ebrei, eccellenti, con il sacrificio di Cristo. Quelle bestiole che venivano offerte era il sacrificio di Cristo. Cari amici, il santuario terrestre, figura di quello celeste, lo ripeto, perché c'è un santuario nel cielo. Il santuario terrestre, figura di quello celeste, comportava un sacrificio imperfetto. Era il sacrificio a base di capri, di agnelli, di giovenchi, eccetera. Era un sacrificio imperfetto, come imperfetti erano i sacerdoti che li offrivano. Siamo tutti d'accordo, no? Gli uomini sono imperfetti. Il suo sacerdozio e i suoi sacrifici, sacerdozio terreno, e i sacrifici terreni non potevano rendere perfetto colui che offre il culto. Ripeto, il sacerdozio terreno con i suoi sacrifici non poteva rendere perfetto colui che offre il culto, cioè l'adorante, il peccatore, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga il peccato. Ci voleva un sacrificio eccellente, sacrificio di Cristo. Ebrei, capitolo 9, versetto 9. Questa è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Era tutto un simbolismo, ma non doveva consistere in quello. Purtroppo, col passare dei secoli, era diventato proprio così. E si restringeva in quel formalistico servizio che non aveva valore se non era rivestito da Cristo, se non era rivestito dal suo ministero, dal suo sacrificio, dalla sua gloria. Capitolo 5, versetto da 1 a 5, l'Epistola agli Ebrei. Infatti, ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini, nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questo che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Capitolo 7, versetto 28. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figlio che è stato reso perfetto in eterno. Ecco, diciamo, fa un parallelo l'autore dell'epistola tra i sommi sacerdoti terreni e il sommo sacerdote celeste che è Gesù Cristo. Capitolo 10, versetto 1 e versetto 4. La legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Versetto 4. Perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga il peccato. Ecco perché ci vuole il sacrificio di Cristo. E l'autore dell'epistola spiega proprio agli ebrei o ai convertiti provenienti da Israele, dalla sinagoga, la realtà grandiosa del sacrificio di Gesù Cristo. Il santuario celeste, con il suo sacerdozio e il suo sacrificio, è l'espressione stessa della perfezione, perché Gesù Cristo, agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, che è allo stesso tempo sacerdote e vittima, è perfetto per l'eternità. E sì, Cristo stesso nel santuario dove si trova, dove è entrato dopo la sua resurrezione, la sua ascensione al cielo, Gesù Cristo è a un tempo il sommo sacerdote e la vittima. È allo stesso tempo la vittima e il sommo sacerdote. Egli presenta davanti al Padre il suo sangue. E quando noi preghiamo e diciamo: Signore, ascoltaci nel nome di Gesù, la nostra preghiera viene esaudita se le motivazioni sono rette, sono giuste. E lo Spirito Santo è lì per abbellire le nostre preghiere imperfette, per completarle, per renderle accessibili, accettabili al Padre. Ecco il ministero di Cristo nel santuario celeste, in attesa della purificazione del santuario celeste, come veniva purificato il santuario terrestre una volta all'anno. Così, dice, ci sarà la purificazione del santuario celeste dopo 2300 giorni, e allora il santuario sarà purificato. Ma andiamo per gradi. Leggiamo l'ultimo testo, sempre Epistola agli Ebrei, capitolo 9, versetto 28. Ascoltate bene. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Cari amici, ricordate, Gesù Cristo è stato offerto una volta sola, perché il suo sacrificio è perfetto. I sacrifici offerti dai sommi sacerdoti e dai sacerdoti erano imperfetti. La pretesa ripetizione del sacrificio di Cristo oggi da parte di buona parte della cristianità non ha basi bibliche, perché qui l'epistola agli ebrei dice: Cristo è stato offerto una volta sola, non c'è bisogno di ripetere, c'è bisogno di commemorare, quello sì. E la Santa Cena, che milioni di cristiani celebrano sotto le due specie, il pane e il vino, quella è una commemorazione del sacrificio di Cristo, non una ripetizione. È un errore madornale nel campo teologico, biblico. Che Dio ci aiuti a capire il meccanismo, il simbolismo di tutto questo cerimoniale, che fu abolito alla croce, perché oramai Cristo, l'agnello di Dio, era stato immolato e il regime di figure, di ombre, di simbolismi era finito. Oramai quella dispensazione, durata quasi 15 secoli, era finita, era terminata. Ora Cristo era stato offerto sull'altare del Calvario. Gesù disse: quando io sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Che Dio ci aiuti a guardare a Gesù per essere salvati. Amen.